Todo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo. Le 8.39, la puntata di quest'oggi, mercoledì 22 novembre 2017, di Todo Cambia.
22 novembre. Quel mattino Oswald si sveglia presto. Marina sta ancora dormendo. Oswald si prepara il caffè da solo, poi dà un bacio alla figlia e saluta Marina.
Solo dopo si accorse cosa le aveva lasciato sul cassettone. Erano 170 dollari. Marina pensò che doveva essere tutto quello che aveva. Ma non era tutto. C'era anche la sua fede nuziale. Gliel'aveva lasciata in una piccola tazza che la nonna di lei le aveva regalato.
Oswald lascia la casa portando con sé un pacco lungo avvolto in una carta marrone. Al vicino, che gli dà un passaggio al lavoro, dice che contiene dei bastoni da tenda per la sua stanza a Oak Cliff. Nel corso della giornata, un lungo sacco vuoto di colore marrone sarebbe stato ritrovato al sesto piano del Texas School Book Depository.
Naturalmente il riferimento è al 22 novembre del 1963, l'omicidio di JFK, di John Fitzgerald Kennedy. Veniamo all'attualità. Torniamo alla questione di cui ci stiamo occupando da qualche giorno, la questione Digital Italia. Digital Italia è una società fiorentina che si è affermata sul mercato perché, dopo la liberalizzazione, il libero mercato, eccetera, eccetera, gestisce, diciamo così, delle reti di telefonia per conto che Telecom mette a disposizione dopo, appunto, la rottura del monopolio. Che cosa è successo? È successo che lo scorso 10 di novembre, un venerdì, all'improvviso si apre. Diventa palese questo contenzioso fra Digitel e Telecom stacca tutti i telefoni legati a Digitel. Stiamo parlando di 150.000 utenze in tutta Italia, telefoni e dati, quindi anche internet, quindi privati, aziende, comuni che avevano il contratto con Digitel sono praticamente da 12 giorni senza telefoni né internet, e in certe circostanze può essere una cosa molto molto grave e pesante. Digitel, che a sua volta, come dire, ha dei clienti, cosiddetti venditori, cosiddetti resellers, quindi si trova un po' nel mezzo ad un contenzioso molto grave, molto pesante, e Digitel dice: questo è un attacco al libero mercato, in qualche modo, comprendiamo noi, è una manovra di Telecom per ripigliarsi, diciamo così, i clienti. Naturalmente Telecom non la pensa così, non la pensano così nemmeno tanti reseller che si appoggiavano a Digitel, però noi sentiamo anche la voce dell'amministratore delegato di Digitel Italia, Alberto Degli Alessandri, che su questo contenzioso con la Telecom, che sta bloccando da giorni e giorni più di 150.000 utenze telefoniche e internet in tutta Italia, sentiamo qual è il suo racconto e il suo punto di vista su questa vicenda.
La storia di Digitel è molto semplice: non si tratta di problemi economici, non si tratta di attività scorrette, bensì molto lineari e atte a tutelare in assoluto l'attività e la continuità proprio di questo mercato e dei suoi clienti anche diretti. Circa 5 anni fa Digitel Italia ordina a Telecom, sulle analisi della stessa, una nuova rete di tecnologia IP che, nelle more delle varie vicissitudini, sempre solo per evidenza di colpe Telecom, porta a non essere realizzata già a, diciamo così, a novembre dell'anno scorso. E quindi da lì inizia un attimino il nostro contenzioso, perché in quelle more ormai noi stavamo pagando una doppia rete, doppi servizi, e per quello che riguarda i servizi dati, tripli servizi. Un artefatto che porta a aver sostenuto costi, diciamo così, veramente molto onerosi, si parla di milioni di euro, semplicemente di fatture pagate a Telecom per doppi servizi. e oltretutto vari danni che noi non abbiamo neanche mai calcolato. Telecom minaccia a fronte di questa nostra posizione più dura chiaramente di chiudere i servizi, noi ci rivolgiamo in Agcom. Ci rivolgiamo in Agcom dove essenzialmente chiediamo di tutelare i nostri diritti. Agcom è molto reattiva e chiede, ci convoca e chiede 60 giorni, che poi estenderà a 90, per deliberare in merito alla faccenda, poiché era evidente e palese, cioè, dalle fatture e dal fatto che dichiaravamo Telecom non compliant alla normativa 769, cioè allo standard che deve essere adottato nella tecnologia IP. Chiamata per questo, l'autority si delibera velocemente e rilascia già i primi di fine luglio una sintesi che è poi pubblicata sul nostro sito, anche l'abbiamo messo in home page, è regolarmente pubblicata sì. Su tutti i siti dell'Eurosender, che praticamente è seguita poi 30-40 giorni, di solito 45 giorni successivi, dalle motivazioni che portano a detta delibera. Delibera che impone sia a Telecom di ultimare la rete nelle more di tecnicismi e tavoli in cui la stessa autorità si impegna a vigilare entro fine ottobre, sia vari punti di cui chiaramente riconosce nelle more della costruzione tecnica di una rete così innovativa che viene addirittura normata per le tempistiche di realizzazione un indennizzo sulla vecchia rete di 30 mesi. Parliamo di 107.000 euro per 30, sono 3 milioni e qualche cosa, 3 milioni e 2, 4 milioni e 4 solo di fatture pagate a Telecom, il fornitore e oggettive. Poi lasciamo perdere quella dei consulenti nel mercato, tutte queste cose.
Certo, certo, però ideologie. Lei con le cose che ci sta dicendo in qualche modo smentisce il fatto che ci siano stati accordi con team che sono stati disattesi, che TIM ha staccato tutte le linee per tutelare i consumatori?
È una cosa ridicola perché Telecom Italia, a seguito di questa delibera, richiede la risoluzione espressa dei contratti. Questo si parla dei primi di agosto, sì. Chiaramente viene respinta perché la rete di addirittura imposta dall'autorità di adempiere a cose non oggettivamente fatte. Smentisco che abbiamo non pagato Telecom Italia, anzi l'autorità stessa ci ha imposto di una misura anticipata di 500.000 euro come costo medio mensile su quelli che erano 650 eccetera mila euro medi di utilizzo dei servizi Telecom in modalità prepagata, atta cioè a tutelare nelle more di questo processo, questo contenzioso, si poteva vedere anche in porto il dovuto di Telecom Italia.
Certo, no?
Nell'evidenza
certo,
chiaramente che c'era una doppia rete.
Alcuni reseller si dice perché non ci avete avvertito di quello che stava accadendo, lei cosa dice?
I reseller, diciamo così, sono stati avvertiti sempre secondo quella che è la normativa che ci ha imposto l'autorità. Tra l'altro oggi il nostro chi era intervenuto nella comunicazione precedente non trovava la documentazione perché è stata richiesta, si può chiedere una parte, chiaramente laddove ci sono delle colpe, delle evidenze particolari, la secretazione degli atti, cioè possono essere richiesti ma non diventano certo. Pubblicamente sul sito, e questo è il caso per cui dall'altra parte non si trovano i dettagli che hanno portato a questa somma. Ora vediamo un attimino solo velocissimi ma concreti questa intervento dell'autorità con questo presidenziale di cui si parla, che è qualcosa di assurdo, lesivo dei clienti e paradossale, cioè a dire Digitel che ha un contratto utilizzo con Telecom Italia lo deve definire, e questo nella tutela che oggi diciamo così ne impone il mercato, è tuttora intitolata e ha la responsabilità di avere contratti con i propri clienti e i propri distributori, partner, eccetera, che deve tutelare. Quindi ha tutti i diritti di sottoscrivere e migrare i propri archi di demarcazione, così come ha fatto già venerdì in un test primario, che ha funzionato perfettamente, da i servizi completamente in quel decamigliaio, cioè nell'arco di numerazione che ha spostato su un altro operatore, chiaramente funzionanti. Questo è stato un venerdì che ha chiuso, un venerdì quando avvertiti il Consiglio di Amministrazione, non derivamo informalmente avvertiti che continuava la negoziazione e il tavolo che avevamo installato e quindi tutelati da un giudice erano completamente legali e volevano procedere da questo punto di vista. Quindi ci vediamo invece di sorpresa a chiudere i servizi e delle minacce continue, per carità, di terze parti, ma sempre distinte, e praticamente vediamo apparire questo presidenziale, che altro non è che l'idea di togliere le numerazioni, anzi togliere, sospendere, perché poi ce le lasciano come titolarità, le numerazioni, poggiandole su altri due operatori, che sono, guarda caso, Telecom Italia stessa e Cloud Italia. Cloud Italia, che è l'operatore su cui noi stavamo migrando e costruendo le nuove infrastrutture parallele in caso di un contenzioso Telecom. Quindi già parte competente e, diciamo così, con un palese conflitto di interessi, non può, chiaramente, supponiamo almeno non poter, per quelle che sono le sue ragioni, portare via la clientela e quello che abbiamo costruito, che blocca peraltro i nostri servizi. Cosa succede? È come se Telecom dicesse che a tutti i clienti adesso dovete fare un nuovo abbonamento. Dovete fare un nuovo abbonamento con un nuovo fornitore che pagate e aspettate i tempi dello stesso. È una cosa totalmente ridicola quando noi abbiamo tutti i diritti, siamo stati bloccati e neanche convocati in questo intermezzo, potendolo fare direttamente sugli stessi operatori, sullo stesso Cloud Italia, che quello stavamo approcciando, e su altri operatori oggi disponibili, delle more che Digitel è sana, ha una buona cassa, ha un apporto di capitale che viene dalla compagine sociale atta a comprare il debito a oltre il 60-70%, se ce ne fosse stato un debito, ma chiaramente questo era facilmente compensabile con l'attività del giudice che viene tutelata anche a Telecom Italia, e non solo, tutela Telecom Italia perché l'attività in essere prevede espressamente che lo stesso giudice garantisca i pagamenti inequivocabilmente per il periodo richiesto dei 3 mesi. Quindi non c'è nessuna fretta, nessuna corsa, nessuna attività particolare. È una pura lesione del servizio universale del cliente, eccetera.
Alle 8.51, mercoledì 22 novembre 2017, Todo Cambia è risuccesso di nuovo. L'anno scorso lanciammo un nostro viaggio con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio per andare in India, e il viaggio raddoppiò, per cui partimmo, poi tornammo da questo viaggio straordinario tra Delhi, Agra, il Rajasthan, Mumbai, eccetera, eccetera, e poi ripartì anche la nostra Rossana Mabetto con un secondo gruppo. Ebbene, anche quest'anno, per il nostro viaggio di fine febbraio in India, però questa volta straordinario, Kerala e Tamil Nadu, Rosana Mamberto dovrà armarsi e ripartire dopo il nostro ritorno con un secondo gruppo che si sta formando in questo momento. Quindi andate su contrario.it, chiamateci, prenotatevi, perché un viaggio infatti sta andando a ruba, straordinario anche nel prezzo. Due battute su questo, poi sentiremo il nostro... Rosana, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno.
Sentiremo
buongiorno.
La nostra guida, sentiremo Selvaggia Velo del River to River, quindi abbiamo una pagina divertente su questa cosa dell'India. Dici dove ci porti questa settimana e rassegnati, perché dovremo andare avanti ancora fino a metà dicembre a raccontare questo viaggio, Rossana.
Sì, ma io sto già preparando la valigia.
Bene, molto bene. Dove ci porti quest'oggi?
Allora, ultima tappa del nostro viaggio, che coincide proprio con la chiusura del primo viaggio, quindi siamo nel Kerala e andiamo a visitare le Black Waters. Prima di passare la parola ad Andrea Bocconi, che ci racconterà che cosa sono le Black Waters e com'è un po' il Kerala, ricordiamo che il secondo viaggio partirà l'11 marzo, quindi dall'11 al 21 di marzo. Il programma nuovo è identico al programma, quello del viaggio precedente, però con le date nuove è già tutto sul sito. si chiude ad esaurimento posti, i posti sono limitati, non abbiamo grandissimi posti appunto per questioni di prezzi, voli aerei eccetera, e quindi affrettatevi perché la data ufficiale della chiusura del viaggio è il 20 di dicembre, ma se noi raggiungiamo il numero massimo chiudiamo prima. E quindi passo la parola ad Andrea Bocconi, Raffaele.
Grazie Rossana.
Ma senti, le Backwaters è un sistema appunto di canali, di lagune interno, molto bello da navigare. Ecco, il Kerala ha diverse caratteristiche che lo fanno un po' unico nell'India. Intanto è uno stato dove c'era un'altissima alfabetizzazione da sempre. C'è una letteratura del Kerala, mi pare che la lingua sia il Malayalam, una grande letteratura. C'è un librino che raccomanderei fortemente che si chiama Il mio nonno aveva un elefante, che ci fa entrare veramente nel mondo del Kerala. Quindi uno stato relativamente ricco, uno stato che è stato governato a lungo dal Partito Comunista e dove il Partito Comunista ha perso poi le elezioni, le ha rivinte, quindi un Partito Comunista che non ha fatto nessuna presa di potere, diciamo, autoritaria dopo che aveva vinto le elezioni. Quindi è un posto relativamente più ricco del resto dell'India, è molto verde. E poi è il centro della Ayurveda, della medicina ayurvedica, anche se la medicina ayurvedica ovviamente la si trova da nord a sud, però alcune famose cliniche ayurvediche sono nel Kerala. È una medicina antica quanto la medicina cinese. Nei percorsi di formazione del medico tu in India puoi scegliere se vuoi seguire il percorso di medico ayurvedico o se vuoi seguire il percorso di medico allopatico, all'occidentale per intendersi, ed hanno la stessa dignità. La medicina ayurvedica, che poi è basata anche sulla teoria degli elementi, naturalmente usa tutta una simbologia sua, è particolarmente considerata rispetto alla nutrizione perché si cura molto col cibo. E poi ci sono questi famosi massaggi con gli oli ayurvedici che io ho fatto a suo tempo perché avevo un problema di cervicali e decisi di provare. E questi massaggi che durano 2 ore vengono fatti per almeno una settimana, ma bisognerebbe farli 15 giorni, e che richiedono praticamente di stare unto per 2 settimane. Devo dire che alla fine mi annoiavano molto, però sono tornato e le cervicali andavano molto meglio. È basata su una teoria degli elementi, si individua anzitutto una diagnosi. Direi che è molto psicosomatica, per usare un termine nostro, perché si fa un lavoro in cui la tua costituzione fisica è legata anche quindi anche una tipologia psicologica, diciamo.
Il River to River Festival, ne parliamo subito con Selvaggia Velo. Buongiorno Selvaggia, ben trovata, grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ci spostiamo dal nostro viaggio in India, ci spostiamo dalle Black Waters a quello che accadrà a Firenze, ed è una cosa che accade da tempo. Prima di tutto dacci un quadro delle date, dei luoghi, e dici qualcosa di più del programma, mi raccomando.
Beh, dunque, allora, le date sono dal 7 al 12 dicembre, quindi fra 2 settimane e un giorno, quindi giovedì fra 2 settimane, e, Cinema La Compagnia, in via Cavour al 50 Rosso a Firenze, e film indiani, lungometraggi, documentari, cortometraggi, incontri mattutini, side events, i film saranno accompagnati dai produttori, dai registi, dagli attori e anche cibo indiano. Una Little d'India per una settimana a Firenze.
Questa è veramente una cosa molto bella. Raccontiamo anche, come dire, della partnership che abbiamo messo in piedi, Selvaggia.
Certamente. Allora, voi organizzate questo fantastico viaggio in India, se non sbaglio è il secondo anno, no?
Sì.
E quindi ci è sembrato assolutamente perfetto e fantastico per tutti. Insomma, noi siamo molto felici di regalare 10 coppie di biglietti, quindi 5 coppie per la nostra serata d'apertura e 5 per la serata di chiusura, ai primi radioascoltatori che si prenotano per questo viaggio, no?
A questo punto, per il viaggio bis, perché, come dire, stiamo facendo un secondo gruppo, per cui chiamateci.
Ah.
No, ma il successo è straordinario, Selvaggio, veramente l'appeal e il richiamo di posti. Noi passeremo, pensa, da Auroville nel 50° anniversario della sua fondazione, per dirti soltanto un piccolo dettaglio, diciamo così. Selvaggio, ci racconti, come dire, ci dai due nomi sulle grandi glorie del cinema indiano passate dal river to river?
Beh, certamente, noi abbiamo avuto nell'anno dei 100 anni del cinema indiano, che era il 2012, abbiamo invitato il signor Amitabh Bachchan, che è un signore che ora ha 75 anni, il divo più divo di tutti, è un signore che ha templi dedicati, che tutte le domeniche si affaccia alla balcone di casa sua e ha centinaia di fan sotto, ed è un grandissimo attore, tra l'altro, voglio dire, come prima cosa. Quindi quando lui è venuto da noi al festival a dicembre, beh, sono arrivati gli indiani da tutta Italia, era abbastanza impressionante e molto bello. Poi abbiamo avuto anche delle signore, poi abbiamo avuto la grande regista Deepa Mehta, forse 2 anni fa, i più la ricorderanno per la sua trilogia degli elementi, Fire, Water e Earth, insomma, e tanti altri. È chiaro che i protagonisti sono i film e poi vengono accompagnati anche dai grandi attori, dai registi, dai produttori. Quest'anno avremo anche un produttore, un grande produttore come ospite, ecco.
Possiamo dire due parole in chiusura dal tuo punto di vista su come hai visto cambiare l'India in questi anni, che è cambiata tantissimo, ma basta veramente parlare degli ultimi 10-15 anni, non c'è bisogno di andare troppo indietro, non so se sei d'accordo.
Certo, beh, il mio primo viaggio in India fu nel 92, quindi tanti anni fa. Poi dal 98 ho cominciato a viaggiare per lavoro, insomma, per il festival e per il mio primissimo interesse per il cinema indiano. Beh, è cambiata tantissimo in alcune cose, in altre è assolutamente identica, cioè se tu fai una foto delle strade di una città ora e 10 anni fa sono uguali, a parte dei palazzi che sono, cioè il loro modo di vestire, a parte i telefonini in più e alcuni palazzi che sono nati, no? È chiaro, la tecnologia lì, cioè magari ci sono famiglie che non hanno da mangiare, però hanno 2 telefonini e una televisione. Negli anni ho visto cambiare anche il cinema indiano, cioè ci sono molte e diciamo che forse è più coraggioso o è in grado di affrontare tematiche spinose per tutti, forse un po' più spinose per loro, per la loro cultura, per la loro regione, e sono comunque in grado di affrontarle. Infatti anche nel festival chi verrà vedrà dei film con temi assolutamente universali e importanti. Però poi è anche un paese che è rimasto fermo ad alcune cose. In questi giorni c'è tutta una polemica sull'uscita di un film di Bollywood che doveva uscire tra qualche giorno, ma racconta la storia d'amore tra due protagonisti, sono di 2 religioni diverse, quindi le frange estremiste in India di queste 2 religioni, morale, non hanno fatto uscire il film. Il film non esce quando dovrebbe uscire per questioni politiche interne indiane, quindi poi succede anche questo in India, quindi da una parte è molto avanzata, dall'altra lo è forse un po' meno.
E comunque, come dire, mantenere la pace sociale è la più grande preoccupazione proprio a proposito di queste tensioni possibili. Selvaggio Velo, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo più avanti, non ti lasciamo qui naturalmente, ci accompagniamo insieme verso la prossima edizione del River to River Festival qui a Firenze alla Compagnia. Buona giornata, a risentirci.
Grazie a voi.
Le 9:02, abbiamo pochi secondi di pubblicità e poi ripartiamo con un piccolo ciclo di trasmissioni che già ci ha visti impegnati qualche tempo fa nel racconto delle storie degli artigiani fiorentini, Officina Creativa, dopo la pubblicità.
Alle Terme Antica Querciolaia puoi immergerti in acque uniche, calde, temperate e fredde, ritemprarti con massaggi e trattamenti speciali, rinascere nella bellezza di una terra ineguagliabile. Piscine termali e centro benessere Terme Antica Querciolaia a Rapolano, Siena e su termeacco.it.
Ho deciso di essere diverso.
Nuovo modo, 1 e 2 dicembre, cambiare la finanza per cambiare l'Europa, al Circolo Exfila a Firenze. Dialoghi su economia, finanza, etica, attraverso un nuovo modo di riflettere sulle sfide. Segna l'appuntamento in agenda e non mancare. Scopri il programma su www.novomodo.org e iscriviti gratuitamente. Nuovo Modo, 1 e 2 dicembre 2017 a Firenze, al Circolo Exfila. Ingresso libero.
Oggi a Teresa ho regalato una fede d'oro. Alla terra ho regalato 6 tonnellate di cianuro. Al fiume 3.000 litri di acido. Alla foresta una ferita di 10 chilometri. A Ramon lo sfratto dal suo villaggio. A Juana una malattia.
È questo l'oro che vuoi? Gioielleria Belloni presenta Ethical Gold. Dalla Colombia il primo oro che rispetta gli uomini, la terra e l'ecosistema. Ethical Gold by Gioielleria Belloni. Il bene più prezioso è la dignità. Ethicalgold.it.
A Firenze trovi Ethical Gold da Conti Gioielli, in via Gioberti 149 Rosso.
Hai tra 18 e 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420.
Rock Contest 2017. Vieni ad ascoltare la musica di domani. Seconda semifinale, venerdì 24 novembre alle 21.30 al GLU Alternative Concert Space, viale Manfredo Fanti 20, Firenze. Sul palco Payment Soil, Atlantico, Fade Out, Monologue, White Room, Solaki. Ingresso libero. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con Comune di Firenze e Regione Toscana. Sponsor SIAE, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording.
Controradio.
Artex, in collaborazione con il Comune di Firenze, presenta Officina Creativa, le storie degli artigiani fiorentini.
Tornano le storie degli artigiani fiorentini, le storie che costruiscono un nuovo punto di vista ed una nuova identità dell'artigianato. Per questa puntata due storie emblematiche, due donne giovani che fino a qualche tempo fa nella vita avevano fatto tutt'altro e che hanno trovato in forme di artigianato originalissime il loro futuro. Partiamo dalla storia di Maria Letizia Longo e dalla sua bottega giardino di Via De Marci 41 a Firenze e con l'aromaterapia prêt-à-porter del suo atelier Aromantique.
Il nome deriva dalla miscelazione di due termini, aroma e romantico, perché per me romantico è tutto ciò che riguarda le emozioni. E quindi ho deciso di intraprendere questa strada di profumeria botanica, cioè totalmente naturale, con un effetto anche aromaterapico, proprio perché penso che gli oli essenziali siano uno strumento indispensabile per il nostro benessere.
Una cosa come questa non si improvvisa, diciamo così.
Diciamo che è un'attività nata circa 10 anni fa, privatamente, nel senso che non facevo niente al pubblico, però dopo aver fatto per 30 anni l'architetto ho incontrato gli oli essenziali e mi sono innamorata. Soprattutto mi hanno fatto cambiare il punto di vista sulla mia realtà e quindi ho deciso di studiare, di approfondire per poter trasferire anche ad altri il benessere che hanno avuto nella mia vita.
Qui si entra da Via De Marci e si ha questa scoperta incredibile che ha a che fare con questo giardino aromatico. Partiamo dal giardino.
Allora, il giardino è pensato per fare un piccolo percorso anche di olfazione naturale, quindi toccando le piante, le foglie che contengono gli oli essenziali, perché qui io faccio anche dei piccoli workshop per insegnare agli altri come creare il proprio segreto di benessere, cioè il proprio profumo aromaterapico personalizzato.
Quello degli oli essenziali è un mondo sterminato.
Eh sì, gli oli essenziali sono tantissimi, moltissimi, cioè quasi tutti si usano per l'aromaterapia, però vanno selezionati quelli che provengono da coltivazioni biologiche, che sono i migliori ovviamente, però soprattutto quelli che vengono distillati in corrente di vapore, perché a questi non viene aggiunto niente di chimico. E quindi per l'aromaterapia la cosa più importante è che siano derivati da piante integrali, cioè integre, intere, E per la profumeria ci vogliono anche però quelli distillati con solvente, che sono soprattutto quelli che vengono dai fiori, la rosa o il gelsomino. Quindi diciamo che fare un profumo botanico aromaterapico è un po' complicato, perché bisogna saper bilanciare quelli totalmente, le materie prime totalmente naturali, con quelle che servono per dare poi una caratteristica estetica al profumo.
Qui avvengono cose di altissimo livello, l'artigianato fiorentino produce cose di altissimo livello nell'accezione poi più vasta del termine, dall'argento appunto al profumo, passando per gli oli essenziali. Ma chi viene qui? Chi sono i vostri, tra virgolette, clienti? Perché poi di cose del genere non si è proprio clienti in senso commerciale, si stabilisce una relazione forse in qualche modo. Chi viene qui?
I miei maggiori clienti privati sono i naturopati e tutti quelli che ruotano intorno al mondo olistico, cioè alle cure naturali. E infatti io ho anche creato dei profumi adatti aprirsi alla ricezione, che è una caratteristica che serve molto quando uno deve ricevere un trattamento o energetico o un massaggio o qualcosa che lo deve far stare meglio. Diffondendo questi aromi nell'aria, praticamente uno riesce a eliminare un po' di quelle barriere che sempre ci sono quando noi si va da un medico e ottiene maggiori benefici. In secondo luogo poi ci sono i turisti stranieri che attraverso un portale, quello di Airbnb Experience creato grazie ad Artex, prenotano il workshop di profumeria botanica personalizzata e sono molto contenti, perché questo fa parte un po' di una cultura che per loro è completamente estranea.
Se dovesse, come dire, collocarsi nel panorama contemporaneo, come si collocherebbe? Come una cosa legata al passato, al futuro, una cosa di nicchia, una cosa necessaria, come si collocherebbe?
Io in questo momento penso di essere l'unica al mondo che fa questo lavoro, perché non c'è nessuno al momento che coniuga i principi dell'aromaterapia con i principi della profumeria classica, e quindi diciamo che sto aprendo una strada a tantissime cose che possono svilupparsi, tant'è vero che oggi, collaborando con altre persone, facciamo la personalizzazione non solo del profumo ma anche di un oggetto artigianale personalizzato, come le piastrelline con il proprio logo, le scatoline personalizzate. Quindi tutto questo diciamo che apre un ambito del naturale forse ancora non tanto conosciuto, però il mio interesse di questo momento è quello di introdurre l'aromaterapia negli alberghi. Questo è un sogno che ho fin da quando ho smesso di fare l'architetto, perché prima lavoravo anche per alberghi per fare la progettazione degli ambienti. Adesso vorrei che questi alberghi potessero conoscere un vero strumento di benessere che diventa anche pubblicità indiretta, in quanto quando un profumo si fissa nella memoria, nella nostra memoria olfattiva, è indelebile. Quindi il cliente di un albergo potrebbe tornare lì solo per quell'odore così buono e che lo ha fatto stare tanto bene che si ricorda. Quindi diciamo che sto espandendomi in mondi completamente sconosciuti.
La seconda storia che vi raccontiamo in questa puntata di Officina Creativa, le storie degli artigiani fiorentini, è quella di Angela Raveggi, che realizza creazioni artistiche con fiori pressati. Anche in questo caso troviamo la creatività che si trasforma in lavoro concreto e che va ad arricchire il panorama dell'artigianato fiorentino, che sta diventando in questi anni sempre più complesso e variegato. Tutte le info su fioripressati.com.
Ho imparato un po' questa cosa molti anni fa durante un viaggio in Giappone, perché questa è una cosa tipica giapponese. E io facevo tutt'altro lavoro, facevo l'impiegata a tutto fare in un piccolo calzaturificio, e poi quando questa ditta ha chiuso ho ripreso, ma per caso, questo lavoro artigianale, iniziando a fare qualche bigliettino, qualche segnalibro, e li vendevo nei mercatini rionali della Toscana. E poi la svolta è stata quando ho fatto la mostra dell'artigianato e lì ho trovato dei clienti che tuttora servo, e sono andata avanti per diversi anni. Poi ho rallentato un po' con la nascita di mia figlia, mi sono dedicato un po' a lei, ho avuto un momento un po' di diciamo di stacco, e poi qualche anno fa ho ripreso di nuovo, ho riallacciato tutti i contatti e ora insomma sono diciamo piena di ordini e sono molto contenta di come stanno andando le cose.
Che bella storia, che storia emblematica, cioè dalla manifattura toscana che è stato come dire anche la spina dorsale in qualche modo eccetera eccetera, lei invece ritorna all'artigianato classico, anche un po' artistico mi verrebbe da dire, anzi non un po', e questa cosa è il passato e invece lei l'ha usato per costruire il suo futuro.
Sì, in effetti sì, è un po' strano perché è un lavoro abbastanza inconsueto, non credo ci siano molti artigiani che si sono dedicati a questo tipo di artigianato artistico, perché è un lavoro forse un po' complicato da mettere su. Ecco, una volta partito allora si può gestire, si può organizzare, però all'inizio sembra più un hobby piuttosto che un lavoro. Bisogna essere molto precisi, molto attenti e molto organizzati per poter creare un'attività lavorativa vera e propria.
Ci racconta tutta la filiera.
Allora, l'inizio è quando io presso i fiori. Allora, i fiori che uso sono fiori coltivati, e a quel punto io compro molte piante che hanno una fioritura stagionale e via via raccolgo i fiori per tutta la stagione, oppure vado in campagna, nei boschi, in montagna e faccio raccolte di altri tipi di fiori, anche perché i miei clienti sono molto variegati, nel senso che c'è chi vuole solo erbari, c'è chi vuole fiori molto colorati, c'è chi vuole quadri con fiori grandi, c'è chi vuole bigliettini con fiori piccoli, quindi io lavoro con centinaia di specie di piante e fiori.
Questo presuppone anche una conoscenza delle piante e dei fiori, immagino.
Sì, un po' sì, bisogna conoscerle, anche perché ci sono molte piante velenose, per cui bisogna anche stare un po' attenti a quello che si prende.
Come funziona? Come fa a pressare i fiori? Una volta li ha pressati, poi che cosa accade?
Io li presso in delle presse di legno professionale, usando delle speciali carte assorbenti e dei cartoncini assorbenti. C'è un tempo di pressatura che varia da fiore a fiore, e una volta pressati i fiori assumono una forma piatta, diventano bidimensionali praticamente, e a quel punto io li uso per fare delle composizioni. A seconda delle richieste cambia il tipo di composizione, di colori, di pianta. Dunque io uso delle colle speciali, e poi vengono protetti con delle patine, delle sostanze speciali perché non si sciupino nel tempo. Bisogna essere più che altro molto organizzati, ecco, questa è la cosa più importante, perché in virtù del fatto che ci sono veramente tante specie di fiori e di piante da utilizzare, quindi bisogna ricordarsi molto bene come sistemarle.
Chi sono i suoi clienti?
Allora, i miei clienti principali sono o bookshop di musei o negozi di artigianato di alta qualità, oppure cartolerie, librerie.
Lei prima ha usato un'espressione, ha detto una cosa che all'inizio sembra quasi un hobby, invece lei ne ha fatto un mestiere, si può fare, è un mestiere dell'artigianato. Lei sta avendo soddisfazione in questo senso, no?
Sì, io ho molte soddisfazioni, devo dire, negli ultimi tempi, anche perché il mio è un prodotto che si vende molto ai turisti, a turisti stranieri, specialmente americani, inglesi, che fortunatamente sono tornati a visitare il nostro paese. E quindi ecco, da qui nasce la soddisfazione, proprio dal fatto che essendo il mio cliente principale preferito ce ne sono tanti, e quindi sono molto contenta. Allora, per me l'artigianato è soprattutto qualità, ed è quello che risalta negli ultimi anni, nel senso che ci sono stati negli anni passati tante persone che si sono dedicate all'artigianato in modo modo un po' superficiale, oppure c'è stata un'invasione di prodotti industriali spacciati per artigianato e c'è stata una grandissima confusione di prodotti e le persone hanno comprato di tutto. Alla fine però sono rimaste soltanto le persone che hanno continuato a produrre degli oggetti di qualità, il che non è così banale, perché per produrre un oggetto di qualità ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole molta attenzione e non ci si può improvvisare. Quindi è come l'artigianato diventa alla fine una scrematura, ecco, gli artigiani veri sono quelli che alla fine hanno continuato a produrre oggetti di qualità, stando però attenti all'evoluzione della società, dalle nuove tendenze, i nuovi gusti delle persone. Sono quelli che sono riusciti ad andare incontro ai gusti delle persone, che sono cambiati tantissimo negli anni e che hanno dato valore alle proprie produzioni.
Artex, in collaborazione con il Comune di Firenze, presenta Officina Creativa, le storie degli artigiani fiorentini.
Le 9:24, il nostro regista non ha resistito e ha ceduto alle sirene delle sue origini, chiamiamole così. Qui ci ha sparato questo pezzo dei Saxon di 6 minuti. Perché? Perché questo è un pezzo, tra l'altro, di qualche annetto fa, dell'80 probabilmente, che si chiama proprio Dallas 1 PM. Il riferimento è quello che accadde a Luna post meridiem al Dallas 54 anni fa, era il 22 novembre del 1963, l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy. E così abbiamo aperto una copertina più didascalica e chiudiamo, come dire, con questa ampia copertina musicale, mentre arriva la notizia che un gruppo armato si è barricato in un edificio di Tbilisi, siamo in Georgia, lo riferisce la TV citata dall'agenzia russa Interfax, secondo cui nella zona è in corso un'operazione delle forze dell'ordine, si sentono spari ed esplosioni. Sempre secondo l'emittente televisiva georgiana, gli uomini armati sarebbero cittadini stranieri sospettati di terrorismo. Non ci sono comunque conferme ufficiali da parte degli organi di polizia, però sta accadendo, insomma, qualcosa di grave, di drammatico a Tbilisi, la capitale della Georgia. Sono le 9:28, Todo Cambia torna domattina alle 8:35. Buona giornata, buon ascolto. Alle 10 la diretta di Jimmy Tranquillo, l'Angolo Rosso, la FISAC CGL, il convegno dei bancari della Toscana che rientrano nel sindacato nella CGL per raccontare di alcune problematiche di questi mesi. Buon ascolto.
Trust him with her nightmare, with her dream.